Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran ministro Abdullahian in Qatar, consultazioni su relazioni bilaterali. Ansarullah elogia gli sforzi dell'Iran per porre fine alle sofferenze dello Yemen. Nakhala, non è un segreto che l'Iran sostiene il popolo palestinese e la sua resistenza. Salve amici ascoltatori, vi parla Soel, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è mercoledì 21 giugno 2023, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito. Da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Conoscere Islam. A tra poco. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdullahian è stato ricevuto ieri a Doha dall'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamed Al Thani. Al centro dell'incontro gli ultimi sviluppi a livello regionale e internazionale, nonché le questioni di interesse comune, il rafforzamento dei rapporti tra la Repubblica Islamica dell'Iran e il Regno del Qatar. Abdullahian si è recato a Doha su invito ufficiale da parte del Premier e Ministro degli Esteri del Qatar, lo Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassem Al Thani. Dopo il Qatar, il capo della diplomazia iraniana è partito per una visita ufficiale nel Oman per discutere gli accordi già trovati tra due paesi. Gli stati vicini all'Iran godono di potenzialità molto grandi a livello economico, commerciale e politico, ha detto ancora il ministro Abdullahian. Il portavoce del movimento di resistenza yemenita Ansarullah ha salutato, ha apprezzato il sincero sostegno da parte dell'Iran allo Yemen, gli sforzi della Repubblica Islamica dell'Iran per porre fine alle sofferenze del popolo yemenita di fronte ad una guerra scatenata da oltre 10 anni da parte dell'Arabia Saudita, che a capo di una coalizione militare e appunto ha lanciato questa guerra contro lo Yemen. Il funzionario yemenita si chiama Mohammed Abdul Salam, è capo della delegazione yemenita impegnata nei negoziati di pace. Ha detto questo proprio nell'incontro con il ministro degli esteri iraniano Amir Abdullahian. L'incontro ha avuto luogo presso l'ambasciata iraniana nella capitale dell'Oman, Muscat. Durante l'incontro il funzionario di Ansarullah ha anche informato il capo della diplomazia iraniana degli sviluppi in corso nel suo paese, dei negoziati in corso tra Ansarullah e la parte saudita sulla cooperazione con l'ONU e sulla crisi umanitaria in corso nel paese martoriato. Il segretario generale del movimento Jihad Islamica, Ziad al-Nakhala, ha lodato l'incrollabile sostegno iraniano al popolo palestinese, la determinazione della Repubblica Islamica volta a rafforzare l'unità tra i gruppi palestinesi di resistenza. Ziad al-Nakhala ha affermato che non è un segreto che la Repubblica Islamica è al fianco della resistenza, che l'Iran sostiene i diritti storici del popolo palestinese. L'Iran sostiene la resistenza, appunto, ha proseguito ancora il leader del Jihad Islamica, la resistenza antisionista del popolo palestinese. Il capo dell'organizzazione Jihad Islamica ha detto questo dopo la sua visita in Iran, che è stato anche durante il suo viaggio, è stato ricevuto anche dal sommo Ayatollah Khomeini. Durante l'incontro ha ricordato ancora il funzionario palestinese, il sommo leader della Repubblica Islamica dell'Iran ha espresso la propria ammirazione per le azioni eroiche del popolo palestinese, ha elogiato gruppi di resistenza tra cui Jihad Islamica per la recente vittoria contro entità sionista. La Jihad Islamica della Palestina ha superato la prova nella recente battaglia di Gaza e ora le condizioni per il nemico sionista sono cambiate rispetto a 70 anni fa. Ha voluto ancora ricordare Nakhala, citando appunto le affermazioni della guida suprema dell'Iran, il sommo Ayatollah Khomeini. Quattro coloni ebrei estremisti che vivono negli insediamenti costruiti illegalmente sulle terre palestinesi. Questi quattro coloni sono morti, altri sette almeno sono rimasti feriti, alcuni di questi feriti versano gravi condizioni. Tutto questo è il bilancio di un nuovo, ultimo attacco antisionista avvenuto in Cisgiordania occupata presso un insediamento ebraico dal nome Eli. L'attacco ha avuto luogo il giorno dopo l'aggressione, una brutale aggressione da parte dell'esercito sionista contro palestinesi abitanti di un campo a Jenin, sempre in West Bank, un'aggressione che ha provocato il martirio di cinque palestinesi, fra loro anche un bambino. I feriti palestinesi superano 90. Una grande folla intanto ha preso parte ai funerali di questi cinque martiri palestinesi, sempre nella città di Jenin, vicino alla striscia di Gaza assediata. Il presidente bulgaro Rumen Radev è tornato a ribadire la sua posizione in merito al conflitto in Ucraina. Il suo governo, il governo di Sofia, non fornirà armi offensive a Kiev. Radev ha affermato che la Bulgaria non dovrebbe interferire nel conflitto ucraino. L'intenzione del governo bulgaro di entrare a far parte del pool di paesi europei che hanno accettato di fornire armamenti a Kiev è un errore, ha tenuto a precisare il capo di Stato bulgaro Rumen Radev. Le sue parole sono citate dai media locali. Radev ha sottolineato che mentre rappresentava la Bulgaria al Consiglio europeo, ha difeso la decisione del suo paese che non dovrebbe prendere parte al programma di fornitura di munizioni al regime Zelensky di Kiev. Se il governo decide di aderire a questo programma, allora, dal mio punto di vista, sarà un errore, ha detto, sottolineando che il conflitto impoverisce le economie e i sistemi sociali. In precedenza, il capo del Ministero della Difesa bulgaro, Todor Tagarev, aveva affermato che il suo paese vuole aderire al progetto dell'Agenzia Europea per la Difesa, EDA, per l'acquisto congiunto di munizioni per ricostituire le proprie scorte e inviarle in Ucraina. E la Federazione Russa non esclude che il 18 luglio possa terminare l'ultimo giorno dell'accordo sul grano. E quanto ha dichiarato il vice ministro degli esteri russo Sergei Vershinin, secondo cui i contatti in merito con paesi coinvolti nell'iniziativa continuano. Stiamo lavorando per garantire che il 18 luglio sia il momento per la terminazione di quelle parti dell'accordo che non vengono implementate, ha detto il funzionario russo parlando ai giornalisti. Allo stesso tempo la Russia non esclude nuovi incontri con i rappresentanti dell'ONU sull'accordo grano. Non lo escludiamo, ha detto ancora Vershinin, rispondendo ad una domanda sulla possibilità di un nuovo round di consultazioni con l'ONU sull'accordo. Continuiamo ad avere contatti, compresi quelli di lavoro, ma faremo quello che abbiamo detto, cioè stiamo lavorando per garantire che il 18 luglio sia il momento per il termine di quegli accordi che non vengono attuati. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Come contrastare bugie e propaganda della guerra? Dopo l'inizio dell'operazione speciale militare della Russia contro l'Ucraina, la gigantesca macchina della propaganda creata da governi media occidentali in concomitanza con l'esplosione del conflitto sta accelerando sensibilmente il processo di autocensura in atto da tempo sulla stampa mainstream. L'attacco russo ha trasformato giornali, siti, canali radiotelevisivi in veri e propri organi di diffusione della versione ufficiale imposta dal regime di Kiev e dai suoi sostenitori dei fatti reali alla guerra. Ogni minimo sostamento da questa linea è perciò oggetto di una feroce azione repressiva che riconduce qualsiasi frammento di verità ad una presunta campagna di disinformazione orchestrata dal Cremlino. Questo è in sostanza il contesto della vicenda che riguarda il giornalista di Radio New Zealand, Michael Hall, la cui unica colpa è stata di offrire al pubblico del suo paese un'informazione più equilibrata ed oggettiva degli eventi ucraini. Il giornalista Hall è stato sospeso, sottoposto ad un'indagine interna commissionata da vertici dell'emittente pubblica neozelandese per avere rielaborato notizie prodotte da testate come Reuters, BBC, aggiungendo elementi di contesto utili a comprendere la natura del conflitto in corso. Questa normale operazione di editing in merito ai fatti russo-ucraini è diventata un'attività tossica che, in seguito a segnalazioni provenienti dai Stati Uniti e Inghilterra, ha scatenato indignazione dei superiori del giornalista Hall. Il lavoro di quest'ultimo è stato così definito inappropriato dall'amministrazione delegato di RNC Paul Thompson, secondo il quale gli articoli incriminati sarebbero stati infarciti di spazzatura russa. Tutto ciò mentre le aggiunte del giornalista neozelandese risultano essere invece semplici osservazioni o brevi approfondimenti che introducono in quelli che sono a tutti gli effetti pezzi di propaganda, spirali di verità sempre più difficili da trovare sui mezzi di stampa ufficiali in Occidente. Questo è il vero senso della libertà di espressione e di parola da parte dei paesi occidentali, i falsi paladini dei diritti umani.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Amici da Teheran capitale iraniana, siamo con voi. Se analizziamo attentamente la composizione del Sacro Corano, notiamo che esso è suddiviso in diverse sure. Di portate 10 sure inventate simili a questa e chiamate chi potete all'infuori di Allah, se siete veritieri. Di portate una simile sura e chiamate chi potrebbe all'infuori di Allah se siete veritieri. La suddivisione del Sacro Corano in sure è già prevista nel contenuto tessuto del Santo Libro, da ciò se ne deduce che la guida di Allah per l'essere umano è universale e generale, ma ogni sura possiede un livello particolare di tale guida che viene suddivisa per voler divino. Ha senso dunque parlare, come abbiamo accennato in precedenza, del significato specifico di ogni Bismillah presente all'inizio di ogni sura. Per esempio, nella sura Al-Fatiha si loda Allah, gli si rende culto e si cerca il suo ausilio. Di conseguenza la Bismillah racchiusa in essa dovrà essere pronunciata con un'intenzione di assoluta servitù, avendo bene in mente i significati successivi che si stanno per recitare. Vi è una disputa tra gli esegeti riguardo al verbo omesso all'inizio di questa formula. Alcuni ritengono che il verbo omesso già inizio, mentre altri dicono sia cerco ausilio per poi proseguire con il nome di Allah, il misericordioso. Chi sostiene la prima opinione afferma, per esempio, che l'espressione a te solo noi cerchiamo ausilio è già inclusa nella sura Al-Fatiha e quindi non ci sarebbe stato alcun motivo di ripeterla. Questa tesi però varrebbe soltanto nel caso della sura Al-Fatiha o al massimo per quelle sure in cui viene ricercato l'ausilio divino e non per le altre. A volte si cita invece una tradizione riportata nello Yun Akbar al-Rida nel Ma'ani al-Akbar di Sheikh Sadur, in cui l'imam al-Rida, su di lui la pace, ebbe a dire: con questa formula pongo su me stesso un segno tra i segni di Allah, ossia l'adorazione. Allora gli fu chiesto: cos'è il segno? Ed egli rispose: il marchio. In queste parole il segno viene interpretato come l'inizio dell'adorazione, dunque essente da alcuna ricerca di ausilio. Chi sostiene la seconda opinione invece si rifà ad alcune tradizioni, come una presente nel Tafsir al-Askari dell'imam al-Askari, su di lui la pace, e nel Kitab al-Tawhid di Shaykh al-Sadur, in cui si narra che l'emiro dei credenti, su di lui la pace, ebbe a dire: Allah è colui che viene osannato da ogni creatura quando questa si trova in stato di bisogno e difficoltà, quando non hai più speranza in nient'altro all'infuori di lui e non ne vi è più appigliato ad altri che lui di con il nome di Allah, ovvero cerco ausilio di Allah in tutte le cose, colui che è l'unico degno di essere adorato, il soccorritore quando si chiede soccorso, colui che risponde quando viene chiamato. Le parole dell'emiro dei credenti, su di lui la pace, sono chiare ed Allah è colui verso il quale si rifugiano tutte le creature quando svanisce ogni altra ed afferma speranza, e la bismillah in questo caso rappresenterebbe l'atto del prendere rifugio. Onde spiegarci meglio, citiamo un'altra tradizione del Kitab al-Tawhid di Sheikh Sadur, in cui si narra che un uomo disse all'imam al-Sadr, su di lui la pace: o figliolo dell'inviato di Allah, indicami chi è Allah, perché molti polemisti sono giunti a me e mi hanno confuso. L'imam rispose: o Abdullah, sei mai stato su una barca? La persona disse: sì. Allora l'imam continuò dicendo: sì, è mai rotta la barca in un luogo dove non c'era alcun'altra barca per salvarmi e dove non avevi possibilità di nuotare con sufficienti forze? La persona di nuovo rispose: sì. Allora l'imam continuò dicendo: in quel momento il tuo cuore non si è volto verso qualcosa tra tutte le cose in grado di salvarti da quella tragedia? E gli disse: sì. Quindi l'imam Sadiq, su di lui la pace, rispose ancora dicendo: quella cosa era Allah, che può salvarti dove non vi è alcun altro salvatore e soccorritore, dove non vi è alcun altro soccorritore anche. L'imam spiega che nel momento in cui non si ha più speranza in niente all'infuori di una fonte neppure inimmaginabile e non pienamente edificata, in grado di salvarci, si è faccia a faccia con Allah. E potremmo dire che il grido, l'invocazione e la richiesta di aiuto di costui non sia altro che la bismillah pronunciata dal proprio cuore, anche se ciò non viene detto in termini formali. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.